Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Con cuore addolorato ho seguito le tristi notizie degli attentati terroristici avvenuti ieri a Bruxelles, che hanno causato numerose vittime e feriti. Assicuro la mia preghiera e la mia vicinanza alla cara popolazione belga, a tutti i familiari delle vittime e a tutti i feriti. E rivolgo nuovamente un appello a tutte le persone di buona volontà per unirsi nell'unanime condanna di questi crudeli abomini che stanno causando solo morte, terrore e orrore. A tutti chiedo di perseverare nella preghiera e nel chiedere al Signore in questa Settimana Santa di confortare i cuori afflitti e di convertire i cuori di queste persone accecate dal fondamentalismo crudele per l'intercessione della Vergine Maria. Facciamo la preghiera. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo su Radio Vaticana Italia. Le parole di Papa Francesco questa mattina all'udienza generale in San Pietro ha fatto riferimento agli attentati che ieri hanno insanguinato Bruxelles, colpendone l'aeroporto e la metropolitana con 31 morti e 250 feriti. Questa mattina è stato arrestato ad Anderlecht quello che si riteneva essere l'artificiere Najim Lakraoui, e lo rendeva noto il quotidiano belga, ma la notizia è poi stata nella mattinata smentita, cioè smentito il fatto che fosse lui l'uomo artificiere. Intanto c'è l'italiana Patricia Rizzo, impiegata presso un'agenzia della Commissione Europea, tra le persone che risultano scomparse da ieri dopo l'attentato alla metropolitana Malbec. Familiari ed amici la stanno cercando in tutti gli ospedali della città nella speranza di trovarla ancora in vita. L'aeroporto internazionale di Bruxelles resterà chiuso al traffico passeggeri anche nella giornata di domani. L'amichevole Belgio-Portogallo, amichevole di calcio in preparazione agli europei 2016, è stata annullata. L'incontro era in programma allo stadio Re Baldovino martedì prossimo. In linea Luca Jaillet, che è del Comitato Economico e Sociale Europeo con sede proprio a Bruxelles. Gli do il buongiorno. Allora Luca, come hai vissuto questa drammatica giornata di ieri?
Buongiorno a voi. Mi trovavo in cammino per andare nel quartiere europeo, ero sulla metropolitana dietro quella che è esplosa. La stazione di metropolitana dove è avvenuto l'incidente è la stazione di metropolitana che io frequento 2 o 3 volte al giorno, e come tutti coloro che lavorano e operano nelle istituzioni europee, quindi è il principale punto di snodo assieme a Schuman delle istituzioni europee servite dalla rete metropolitana, quindi come dire un puro caso di non esserci stato. Però l'ho vissuta appunto con la preoccupazione, con la sensazione dello smarrimento che coglieva tutti, con notizie che si rincorrevano e con la preoccupazione anche di esercitare responsabilità che mi erano dovute per l'istituzione di cui ho delle responsabilità nei confronti di colleghi, di staff.
Com'è la situazione adesso in città?
La situazione in città è abbastanza calma, la gente sta riprendendo la sua vita ordinaria, ovvio la tensione si taglia a 7, l'esercito per le strade in assetto di guerra, del resto è decretato l'allerta 4 che è stato di guerra, le stazioni sono presidiate, i palazzi europei sono in gran parte chiusi, l'aeroporto continua ad essere non utilizzabile, le reti di trasporto in gran parte non funzionano, però insomma dopo quanto è successo ieri è più che comprensibile che questa sia la situazione, ma insomma si registra una grande calma da parte della gente e un ritorno alla vita ordinaria.
Insomma, un attacco al cuore dell'Europa, Luca.
L'attacco è nel cuore dell'Europa, in un'altra grande capitale europea. È molto strano che insomma i servizi non siano riusciti a anticipare e a, come dire, a evitare questa strage. D'altro canto è anche vero come che qui non siamo di fronte a gente che fa un attentato, spara, ma siamo di fronte a gente che si imbottisce di tritolo, si imbottisce di anfetamine e si fa sputare per aria. Quindi, come dire, o entriamo in uno stato di polizia in cui chiunque cammina per strada ha un poliziotto a fianco, ancorché i poliziotti siano sicuri, oppure diventa largamente impossibile, se non facendo altre politiche e altre strategie che ahimè non sono state fatte, soprattutto in questo paese, come anche in parte in Francia, dove sono avvenuti gli attentati per due volte, sia il Charlie Hebdo un anno fa e poi il Bataclan e lo Stade de France qualche 4 mesi fa.
A quali politiche fai riferimento?
La prima è che bisogna finire con questa stupidaggine immane che ogni paese gestisce per conto suo i servizi di sicurezza e c'è una comunicazione che è, come dire, è su base volontaria e poco strutturata, e certamente ciascuno non si fida alla fine dell'altro. Vorrei ricordare che dopo gli attentati terribili di Parigi del novembre, il premier Renzi aveva offerto al premier Hollande l'assoluta comunicazione e trasparenza di tutto quanto i servizi italiani avessero fatto ai servizi francesi in cambio della stessa cosa. Il presidente Hollande si ha rifiutato perché ognuno considera ancora la sovranità sui servizi come l'ultimo baluardo dell'antico Stato-nazione. Questa è una pura follia. In quest'epoca di grandi movimenti sovranazionali bisogna avere centrali unificate di coordinamento dei servizi che riescono almeno dentro l'Unione Europea ad avere una piena e totale comunicazione tra di loro con scambi di informazioni di livello. Secondo, bisogna andare verso una procura unica europea, verso un coordinamento dei sistemi di indagine e anche di alcune regole basilari di indagine, soprattutto su situazioni molto a rischio. Vorrei fare un esempio banale: dopo i fatti di Parigi, in cui era stato già evidente, in questo paese è ancora possibile, caso unico in Europa, acquistare delle carte telefoniche ricaricabili senza presentare un documento di identità, e quindi è possibile attivare linee telefoniche senza sapere chi sta telefonando. Come si fanno a tracciare telefonate anche di persone sospette? Non è un caso che qualche mese fa alla frontiera italiana furono fermati dai servizi italiani alcuni giovani che venivano dal Belgio e che avevano nel loro zaino una ventina di telefonini con una ventina di schede telefoniche non registrate, ma perché sono acquistabili. Quindi sono cose che, come dire, non sono più possibili. La terza cosa è che per troppo tempo si è fatta una pessima e a volte un po' demagogica e soprattutto non funzionante politica di integrazione, lasciando crescere a fianco di tanti immigrati che cooperano e che lavorano e che sono integrati, che cercano ovviamente di difendere la propria cultura e i propri costumi, anche di cercare uno spazio per le proprie convinzioni e la propria pratica religiosa, lasciando crescere al loro fianco delle frange assolutamente estremiste e integraliste che hanno costruito connivenze e coperture che non hanno niente da invidiare a quelle che si possono registrare a Scampia. Insomma, il fatto che uno dei principali responsabili attentati di Parigi per 4 mesi sia stato nascosto in un quartiere centrale della città vicino a casa sua, che è stato setacciato più volte dalla polizia, mi ricorda tanto quanto succede con i capi mafia a Scampia o altrove, no? Quindi a Corleone e via di questo passo. Quindi ci sono delle cose ampie che vanno modificate. E poi quarto, noi stiamo pagando i disastri di 30 anni di ignavia, inconsistenza e errori tragici in tutta la politica estera fatta nei confronti dell'Africa da un lato e del Medio Oriente dall'altro. Abbiamo lasciato crescere, abbandonato aree, permesso la crescita di buboni che ora stiamo pagando in modo devastante e che nel frattempo hanno costruito reti, ponti, connessioni che sarà estremamente lungo e difficile smantellare, smantellando anche tutti quei territori, quei terreni in cui questi possono trovare brodo di cultura, come si diceva ai tempi delle Brigate Rosse in Italia. Per dirla breve, sarebbe anche interessante e utile che si riprendesse la lezione, l'esperienza della lotta fatta nel nostro paese contro le Brigate Rosse, e di quanto è cresciuta una grande esperienza che è costata una fatica enorme, un numero di morti e di restrizioni anche di opportunità, di possibilità straordinarie, ma ha consentito di unificare il paese intero nella lotta contro il terrorismo che si era incancrenito dentro i gangli a volte vitali della nostra società, senza rinunciare alla libertà, alla democrazia, ai diritti fondamentali, alla partecipazione e alle piazze. L'Europa deve imparare questo, deve impararlo insieme rapidamente, c'è bisogno di scelte politiche e della fine di farse, come ahimè ci sono state negli ultimi anni, di vertici infiniti che concludono niente o prendono decisioni che poi non si applicano.
Allora grazie a Luca Jaillet del Comitato Economico e Sociale Europeo con sede a Bruxelles. Intanto alcuni dettagli sulla identificazione degli autori degli attentati. Uno dei due fratelli kamikaze identificati, Ibrahim El Bakrawi, si sarebbe fatto esplodere ieri mattina all'aeroporto di Zaventem a Bruxelles, mentre l'altro, Khalid, sarebbe l'attentatore suicida alla metro di Malbec, lo riferisce la TV pubblica belga. Finora si pensava che due kamikaze si fossero fatti esplodere in aeroporto e che sulla metro fosse esplosa una bomba. Il computer di uno dei due fratelli kamikaze è stato trovato in un cestino della spazzatura all'interno un testamento in cui ha scritto di doversi sbrigare, non so che fare, non sono più sicuro, lo ha detto il procuratore federale belga. Noi ci colleghiamo con Monsignor Duarte da Cugna, che è segretario generale del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa. Grazie di essere con noi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a voi tutti.
Allora, abbiamo ascoltato le parole del Papa all'udienza generale di questa mattina, ha invocato una unanime condanna per questi crudeli abomini, così li ha definiti, Monsignor da Cugna.
Sì, diciamo, io credo che questo è sicuramente, almeno per tutti quelli che abitano qui in Europa, ma non dico soltanto i cristiani, ma forse in modo particolare che la condanna non soltanto del fatto, ma per causa della disumanità che è presente in questi atti, in cui soltanto l'odio sembra, o l'attacco, o la gratuità dell'attacco, e che questo crea appunto paura, crea disagi, e quindi questo forse sarà lo scopo, però è un scopo che non crea nessun futuro per nessuno, diciamo, neanche nell'ambito, negli ambienti musulmani. Sono d'accordo con questi atteggiamenti, quindi il Papa fa voce non soltanto dai vescovi e dai popolo cristiano, ma credo che di tutti quelli che abitano qui in Europa, ma forse anche più lontano.
Il destino dell'Europa è quello della pace e della sicurezza, come ha detto il primo ministro belga dopo un incontro con l'omologo francese. I governi devono essere all'altezza nel rispondere a questa legittima richiesta degli europei. Siamo più che mai determinati ad agire, ha aggiunto Michel, riaffermando la forza e collaborazione tra le autorità di Francia e Belgio. Ecco, da Avramopoulos, che è il commissario europeo, giungono queste parole: se tutto quanto era stato deciso lo scorso anno e fosse stato messo in atto, avremmo potuto essere più efficienti. Dobbiamo dimostrare, ha detto, che ci siamo non solo con la retorica, ma con i fatti. È d'accordo su questa fragilità? Ecco,
io credo che la cosa è ancora un po' più profonda, se posso dire così. Cioè, io credo che da anni in Europa, quello che il Papa sta dicendo spesso, che l'Europa è invecchiata, da anni questo invecchiamento è visibile. Questa crescita continua di un atteggiamento individualista e spesso anche egoista, molto materialista, e quindi tutto quello che è forza di coesione sociale molto fragilizzato, a mio avviso crea che nessuna struttura, nessuna istituzione funziona perfettamente, perché i scopi sono così dentro il cuore delle persone che poi devono attuare, sono così indeboliti e così poco chiari che diventa molto difficile poi che le proposte, i propositi, gli accordi possano portare avanti delle grandi soluzioni. Perché quello che è il problema in Europa non sono mancanze di accordi, non sono neanche mancanze di coscienza di che ci sono il problema, ma mancano forse persone che siano capaci di portare avanti con passione, con amore, queste decisioni. Quindi io penso che i vescovi europei, quelli che stanno da anni dicendo, insieme al Papa, eccetera, c'è bisogno di una nuova evangelizzazione, e questo non è un scopo secondario davanti alla guerra, coincide con il problema del terrorismo, coincide con il problema della mancanza di senso della vita. O bene noi riusciamo a mettere tutto questo nello stesso piatto e a capire il rapporto tra una società invecchiata senza vigore di vita e una società che diventa anche nemica dagli altri, oppure noi non riusciamo a capire molto bene le cose, quindi possiamo sempre fare delle accuse, possiamo sempre dire dovevano essere più bravi i politici, dovevano essere più efficienti la polizia, però tutto questo non ci porterà molto lontano. A mio avviso quello che dobbiamo è veramente impegnarci, come vedo che grazie a Dio nella Chiesa in Europa, in tanti luoghi si sta facendo, impegnarci veramente nella vita concreta a risolvere dei problemi della gente che arriva e della gente che ha problemi, della gente che si vuole integrare e della gente che vuole dialogare con anche di altre religioni. Quindi dove c'è questa semina, qualcosa può nascere con forza, e questo sarà il futuro e la speranza. Altrimenti dopodomani saranno gli accordi, saranno più sicurezze negli aeroporti, saranno più delle cose, però io ho i miei dubbi che questo possa portare veramente a quella pace che tutti desideriamo. E poi questo porterebbe anche, e dovrebbe portare, a mio avviso, quello che i vescovi in Medio Oriente stanno da molto richiamando, che è tutto un impegno dell'Europa, non soltanto a proteggersi, ma a risolvere il problema dove sono le guerre e dove c'è la mancanza di sviluppo e dove c'è l'instabilità. Non è tanto la gente che è rifugiata o chi sta scappando dalla guerra che vuole distruggere l'Europa, è un'altra ragione, sono cose un po' più complicate e non credo che si devono collegare le due cose direttamente.
Bene, grazie a Monsignor Duarte da Cugna, segretario generale del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, buon lavoro e buona Pasqua.
Grazie,
a questo punto.
Buon lavoro anche a voi, buona Pasqua per tutti.
Intanto i fratelli Elba, Crauri, avevano pesanti precedenti penali non legati però al terrorismo, lo ha detto il procuratore federale di Bruxelles, e il kamikaze dell'aeroporto di Bruxelles ha scritto nel suo testamento di non voler ritrovarsi in una cella vicina a quella di Salah Abdeslam, lo ha riferito sempre il procuratore federale di Bruxelles. E intanto torniamo a Bruxelles, nella sede della COMECE, la Commissione dei Vescovi della Comunità Europea. Abbiamo in linea padre Patrick Daly, che è segretario generale, a cui do il ben trovato. Come state vivendo queste giornate di grande tensione?
Cardinale Marx, presidente della COMECE, ha reagito qualche minuto dopo gli avvenimenti di ieri con compassione grande per tutti che hanno perso le loro vite, che soffrono, e solidarietà con i cittadini di Bruxelles, ma soprattutto con tutti i collaboratori qui della Comece che lavora a Bruxelles, perché la nostra sede qui si trova a 300 metri da questa stazione della metropolitana di Bruxelles-Malbec.
Come reagire alla paura adesso, una paura chiaramente generalizzata e non solo in Belgio evidentemente, ma sì, insomma in tutta Europa?
Evidentemente è naturale di avere paura, ma dobbiamo, con uno spirito di vigilanza ma anche di solidarietà, continuare a vivere la nostra vita. Allora questo penso il messaggio di una cautela grande, fare attenzione, e questo è il messaggio della polizia qui a Bruxelles, ma dobbiamo continuare a vivere la nostra vita con coraggio, perché il progetto europeo, e noi qui alla Comice lavoriamo per questo, è il frutto di un grande coraggio, di una visione del dopoguerra che continua ora con nuove sfide evidentemente, e io penso che i cittadini europei e soprattutto i cittadini di questa città di Bruxelles sono robusti, sono coraggiosi, e c'è un grande sentimento di solidarietà e di simpatia tra le gente che si incontra nelle strade di Bruxelles in questo momento. Dunque, con questo spirito di non essere vinto dal terrorismo, continuiamo.
E cosa manca all'Europa oggi?
Oggi forse questi valori che noi cattolici e cristiani crediamo sono fondamentali per l'Europa, non mancano, ma non siamo sufficientemente coscienti che cosa significano. Secondo me probabilmente il progetto europeo, già a 70 anni di età, dobbiamo guardare di nuovo questo progetto, i valori fondamentali, e provare di sostenere questo progetto con una nuova forza, una nuova visione, e direi quasi una visione forse francescana nel nuovo senso di questa parola, la visione del Papa Francesco sulla società, perché lui non è europeo di origine, lui guarda il nostro continente con altri occhi, e lui ci invita anche noi a guardare un po' il nostro continente con occhi di nuovo aperti, grazie alla sua visione, ma anche grazie a questi avvenimenti storici che abbiamo vissuto queste ultime settimane.
Molti hanno paura che mostrare accoglienza ai rifugiati che giungono da varie aree del Medio Oriente possa aprire le porte anche al rischio di infiltrazioni terroristiche.
Sì, l'arcivescovo anglicano di Canterbury la settimana scorsa ha fatto una dichiarazione dicendo che dobbiamo, chiese, capire che la nostra gente potevano avere questa paura, ma dobbiamo anche avere il coraggio, una società aperta, accogliente è sempre meglio che una società che si chiude.
Siamo nel cuore della Settimana Santa, che messaggio può aggiungere, ecco, in questo frangente così speciale?
Gesù ha sofferto, era molto da solo, era una situazione della sua vita cruciale che finisce nella morte, ma in questa morte è la salvezza del mondo. Io direi che in questa storia della passione di Cristo che celebriamo in questi giorni c'è un messaggio di speranza a noi di stabilire il legame tra questo messaggio fondamentale della nostra identità e gli avvenimenti nel nostro continente.
Grazie, buona Pasqua e buon lavoro.
E anche a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana da Bruxelles, buona Pasqua, c'è la speranza, c'è domani sarà meglio.
Radio Vaticana Italia, grazie a Roberto Venturini che si è alternato alla parte tecnica, Luciana Fantini in regia, un caro saluto da Antonella Palermo, continuate a seguirci, radiovaticana.va.